Zoom. Zoom.
Obiettivo ricerca.
Ciao a tutti, io sono Federico.
E io Valentina.
Sta per cominciare una nuova puntata di Zoom Obiettivo Ricerca. Ricordiamo i nostri contatti, la mail della radio fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, pagina di Facebook di Zoom Obiettivo Ricerca e la pagina ufficiale di Fuori Aula Network. Qual è l'argomento di oggi, Valentina?
Oggi parleremo di intelligenza emotiva e in particolare della creazione di una simulazione al computer che sia in grado di riflettere i comportamenti delle persone in relazione alla loro intelligenza emotiva. Più tardi capiremo meglio qual è l'argomento della giornata insieme al dottor Scalco, dottorando del secondo anno nel dottorato di ricerca in scienze umane curriculum psicologia. Ma prima di ascoltare il nostro ospite è il momento di un po' di buona musica. Ecco a voi Muse con Plug-in Baby. Federico, tu hai capito cos'è l'intelligenza emotiva?
Da quello che ho capito, l'intelligenza emotiva viene definita come la capacità di monitorare i propri sentimenti e quelli altrui al fine di raggiungere obiettivi. Daniel Goleman, che è uno psicologo e autore dell'opera Intelligenza emotiva, appunto, esprime 5 caratteristiche fondamentali dell'intelligenza emotiva che ogni uomo codifica interiormente.
Ovviamente, visto che non siamo esperti in materia, siamo andati su internet a cercare quali sono queste 5 caratteristiche dell'intelligenza emotiva. La prima è la consapevolezza di sé, cioè la capacità di produrre risultati riconoscendo le proprie emozioni. Poi c'è il dominio di sé, la capacità di utilizzare i propri sentimenti per un fine. La motivazione, cioè la capacità di scoprire il vero e profondo motivo che spinge all'azione. L'empatia, cioè la capacità di sentire gli altri entrando in un flusso di contatto. E infine l'abilità sociale, ossia la capacità di stare insieme agli altri, cercando di capire i movimenti che accadono tra le persone. Sicuramente il dottor Andrea Scalco sarà più bravo di noi a spiegare che cos'è l'intelligenza emotiva. E infatti ascoltiamo la prima parte dell'intervista.
Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia del dottor Andrea Scalco.
Buongiorno a tutti.
Ci puoi spiegare brevemente di cosa ti occupi qui all'Università di Verona?
Sì, allora, io sono innanzitutto un dottorando della Scuola di Scienze Umanistiche e frequento il percorso di psicologia delle organizzazioni. Il mio campo di ricerca è a cavallo tra l'intelligenza artificiale e la psicologia delle organizzazioni, in quanto mi occupo di simulazioni al computer di processi sociali che avvengono quindi all'interno delle organizzazioni. Inoltre mi occupo anche di emozioni nelle organizzazioni ed in particolare di intelligenza emotiva.
Ci puoi spiegare magari che cos'è l'intelligenza emotiva? Perché sai, i nostri ascoltatori non sono così esperti di psicologia.
Allora, con il termine intelligenza emotiva si fa riferimento a un costrutto psicologico, quindi a un concetto della psicologia che richiama la gestione delle emozioni. Quindi non è un'emozione di per sé, ma è piuttosto quella parte della mente che si occupa di riconoscere le emozioni che si prova e gestirle, quindi arrabbiarsi se è giusto arrabbiarsi in una determinata situazione, oppure mantenere la calma nonostante si provi una forte rabbia.
Quali sono le differenze tra emozioni, tra semplici emozioni e intelligenza emotiva?
La differenza è appunto, come dicevo prima, le emozioni sono qualcosa di singolare. C'è la rabbia, c'è la gioia, c'è il disgusto, quindi le emozioni primarie. Ci sono le emozioni complesse, come può essere ad esempio la noia, che derivano quindi da una composizione delle emozioni primarie. L'intelligenza emotiva è una sovradimensione delle emozioni, cioè fa sì che queste vengano gestite in maniera intelligente, per l'appunto. Gestire le emozioni in maniera intelligente significa esternare, quindi comportarsi a seconda delle emozioni che si provano, ma pensare anche alla situazione in cui ci si trova. Non è sempre conveniente arrabbiarsi, come non è sempre conveniente mantenere la calma. Nel senso, mantenere la calma in determinate situazioni con determinate persone fa sì che magari si venga calpestati in un certo senso. Quindi la calma non è sempre una cosa positiva, a lungo potrebbe portare a situazioni, diciamo, infelici. Quindi l'intelligenza emotiva è quella parte di noi che fa sì che le emozioni vengano provate, riconosciute, ma soprattutto utilizzate in maniera consapevole ed utile. Allo stesso tempo, l'intelligenza emotiva è anche il capire le emozioni degli altri e, non ultimo, la gestione delle emozioni altrui. Quindi, come dovrei comportarmi se riconosco che è una persona arrabbiata? O come dovrei comportarmi se vedo una persona infelice o triste e così via? Questa sembra una cosa banale, ma non è sempre così. Ci sono addirittura, andando nei casi estremi, situazioni patologiche come l'essittimia, se non sbaglio, in cui una persona non riesce a descrivere l'emozione che prova. Quindi magari c'è l'emozione, abbiamo tutti i correlati fisiologici, eccetera, ma la persona non riesce a capire che cosa sta provando. Oppure anche in determinati casi una persona non riesce a indicare quale sentimento sta provando un'altra persona. Quindi questa cosa sembra un po' banale perché è una cosa di tutti i giorni che sperimentiamo facilmente, ma non è così semplice, non è così ovvia.
Quindi diciamo che l'intelligenza emotiva è la maniera con cui noi controlliamo le nostre emozioni con la ragione?
Sì, direi che possiamo metterla in questo modo. Poi c'è una lunga disputa dal punto di vista psicologico sull'intelligenza emotiva, cioè se sia qualcosa che è una competenza, quindi posso allenarla, posso migliorarmi, posso diventare più bravo a interagire con le altre persone. Oppure magari è un tratto di personalità, quindi nasco con una certa abilità nel regolare le mie emozioni e a capire gli altri e non ci posso fare nulla.
Abbiamo appena ascoltato i Cyborgs con Cyborgs Boogie.
Riassumendo, l'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere, gestire ed esprimere in modo efficace i propri sentimenti e interpretare quelli delle altre persone. e può essere utilizzata anche nel mondo del lavoro per vivere al meglio il rapporto con sé e con gli altri. Infatti, alcune ricerche condotte negli ultimi anni ci dicono quanto l'intelligenza emotiva sia un fattore critico della nostra efficacia personale. Sembra infatti che il 50% della performance è determinato dalle competenze emotive.
L'intelligenza emotiva è un costrutto molto discusso, infatti vi è una disputa sul fatto se l'intelligenza emotiva sia una capacità che si può sviluppare oppure che sia un tratto innato della personalità. Questa intelligenza emotiva viene applicata anche al mondo del lavoro e delle organizzazioni, infatti a questo proposito sono apparsi degli articoli sia sul Sole 24 Ore sia sulla Repubblica dove vengono riportati i dati di una ricerca. I risultati di questa ricerca dimostrano come un buon ambiente lavorativo può aumentare la customer satisfaction fino al 47%, la retention fino al 43,4% e la produttività fino al 27,8%.
Questi dati, che dimostrano quello che il buon senso già poteva far intuire, hanno accresciuto l'interesse delle aziende per modalità di people management più sofisticate. Coinvolgere le persone nei processi di cambiamento, risolvere i problemi in maniera proattiva, creare il contesto favorevole alla performance e sviluppare la collaborazione sono tutte capacità di una leadership realmente efficace, che lo sviluppo delle competenze emotive supporta.
Detto ciò, ascolteremo ora il dottor Andrea Scalco, che ci parlerà ancora della sua ricerca e di come utilizzi un software per i suoi esperimenti. Questo software si chiama NetLogo e viene utilizzato dai ricercatori per lo studio dei comportamenti sociali. Esso infatti è in grado di compiere simulazioni e il dottor Andrea Scalco lo utilizzerà nei suoi studi sull'intelligenza emotiva.
Tu hai parlato di intelligenza emotiva neanche nei contesti organizzativi nel tuo progetto.
Sì.
Come mai si studia l'intelligenza emotiva in relazione alle performance dei gruppi di lavoro, alla leadership, alla cooperazione e alla decisione dei singoli individui?
Allora, hai citato diverse cose, resto sintetico. Innanzitutto, anche qui c'è un lungo dibattito sul fatto se l'intelligenza emotiva conti di più di quella che è l'intelligenza cognitiva, quindi è il QI, il quoziente intellettivo, contro il QE, il quoziente emotivo o emozionale, se voglio dire. Negli ultimi 10-15 anni, soprattutto attraverso autori che hanno lavorato molto nel campo della psicologia delle organizzazioni, si è visto che effettivamente saper gestire le proprie emozioni e saper capire gli altri e quindi sapersi relazionare è una componente molto forte, è una componente che incide sulla performance, in particolare chiaramente sulla performance di gruppo, ancor più di quella individuale, ma anche qui i risultati dopo diversi anni di studi sono ancora un po' incerti. Quello che ti posso dire, che secondo me sintetizza bene la questione, sono le parole di Furnan, se non sbaglio, che diceva come il quoziente intellettivo è quello che ti fa assumere, mentre il quoziente emotivo è quello che ti fa promuovere.
Oltre alla psicologia, nel tuo progetto fai ricorso anche all'informatica, alla computer science appunto, in particolare a un linguaggio chiamato NetLogo. Come mai questo connubio e quali vantaggi ne derivano?
Qui diventa un po' particolare.
Sempre più difficile.
Sempre più difficile, sì. Non ci si accontenta mai qui. Partiamo da NetLogo. NetLogo è un programma ed è il linguaggio specifico, poi è Logo, si chiama, un vecchio linguaggio di programmazione sviluppato negli anni 70 all'MIT. Che cosa permette di fare NetLogo? Permette di creare delle simulazioni sociali, cioè posso creare degli agenti che rappresentano delle persone e dotare ciascun agente di una o più caratteristiche, che può essere, come faccio io sto provando recentemente a dotarli di intelligenza emotiva, cioè assegno un certo livello di abilità nel saper gestire le emozioni e nel riconoscerle negli altri agenti e attraverso ricerche che sono state fatte negli anni associo questo livello di intelligenza emotiva a determinati comportamenti, come ad esempio, molto banalmente, un agente con alta intelligenza emotiva è un agente che all'interno della simulazione si muove verso gli altri agenti se riconosce che hanno bisogno di aiuto. Questo molto sinteticamente. Quello che è interessante di queste simulazioni è che posso vedere che cosa succede a diverse agenti, quindi a diverse persone che hanno caratteristiche diverse, lungo il tempo. Perché la difficoltà maggiore degli esperimenti o della ricerca che viene solitamente fatta in psicologia è che non riesce a considerare i processi sociali magari lungo l'arco del tempo. Non, è difficile vedere l'evolversi di una situazione. Ecco, quello che faccio io è ricreare le situazioni ideali di alcuni esperimenti e vedere come evolvono nel tempo e quindi vedere come si comportano persone con caratteristiche emotive diverse nel tempo, se formano gruppi, se la loro performance è migliore o peggiore, se sono presenti un tot di persone con alta intelligenza emotiva o magari alta intelligenza emotiva ma con intenti manipolatori nei confronti dell'altro. Quindi ci sono un sacco di variabili e di varianti che si possono creare con questi con queste simulazioni e che molto difficilmente si potrebbero ricreare in laboratorio.
Quindi tu non usi campioni come persone vere e proprie, è una simulazione?
Allora, si può partire con un esperimento, una ricerca, magari un questionario per ottenere dei dati di partenza, per vedere magari com'è eterogeneo il livello di intelligenza emotiva, come varia il livello di intelligenza emotiva nelle persone, a seconda di magari dell'età, del genere e così via, e dopodiché si inseriscono questi dati nella simulazione.
Faccio il bullo in stazione. Mangio una banana, una donna piange, forse piango anche io. Ma se lo faccio è per il freddo, evito il suo sguardo sul binario. Tutti amici si guardano in giro, cercano un colpevole. In fondo ti avevo avvertito, dicevi che sarebbe andato tutto bene. Perché io odio le gite fuori porta, io vengo da te per litigare. Perché io odio dentro. In fondo ti avevo avvertito, dicevi che sarebbe andato tutto bene.
Erano gli Amari con Le gite fuori porta. Tutte le canzoni che avete ascoltato oggi sono state scelte dal nostro ospite Andrea Scalco. Ora, per finire, ascolteremo l'ultima parte dell'intervista al dottor Scalco, che ci spiegherà da dove nasce l'interesse per il suo campo di studi e di come immagina l'applicazione sul piano lavorativo del suo progetto. Infatti, in paesi come America e Inghilterra esistono già applicazioni pratiche di questo tipo. Infine vedremo quale consiglio il dottor Andrea Scalco darà agli aspiranti ricercatori e dottorandi.
Una volta concluso il tuo progetto, pensi che vi saranno delle applicazioni sul piano pratico, ad esempio ambienti di lavoro?
Spero di sì, sinceramente, che ci siano delle applicazioni. L'idea magari per ora è quella di fornire un ulteriore strumento alla funzione risorse umane delle aziende. Anche se probabilmente ci vorranno ancora diversi anni per riuscire a ottenere dei risultati chiari e stabili. Però già in altre università, come ad esempio in Inghilterra o in America, questo genere di simulazioni è già più progredito, è molto utilizzato. Per quanto riguarda però la componente emotiva, lì risente un po' dappertutto. È sempre un po' difficile riuscire a ricostruire delle emozioni in una macchina, diciamo così. per quanto si faccia anche un lavoro sofisticato, la complessità emotiva e ancora di più quella dell'intelligenza emotiva è veramente difficile da rendere su degli agenti virtuali. Quindi ci vorranno ancora molti molti anni probabilmente.
Da dove è nata l'idea del tuo progetto? E ti eri già avvicinato allo studio di queste tematiche prima del dottorato?
Lo studio dell'intelligenza emotiva è iniziato durante la mia tesi magistrale, dove ho condotto un esperimento di psicologia economica, dove misuravo l'altruismo, quanto le persone erano disposte a donare a un'altra persona, e ho messo in associazione questa forma di altruismo con l'intelligenza emotiva dei partecipanti. Dopodiché le simulazioni sociali le ho scoperte qui a Verona attraverso un mio collega, il dottor Ceschi.
Hai già fatto un'esperienza di studio all'estero e se non l'hai ancora fatta pensi di farla?
Per ora no, non ho ancora svolto il periodo di ricerca all'estero. Partirò proprio a settembre per Surrey, fuori Londra, presso un centro di ricerca che si occupa proprio di simulazioni sociali e dove lavora uno dei padri fondatori di questa metodologia.
E da dottorando del secondo anno, quale consiglio daresti a un ragazzo che vuole intraprendere la strada del dottorato di ricerca?
La maggior parte delle persone con cui ho parlato prima di iniziare il dottorato mi ha sconsigliato di farlo, sinceramente. Mi ha detto non lo fare, non capisco perché lo fai, non andare a farti male, non fare questo genere di cose. Sinceramente il consiglio che posso dare è non date ascolto a questo genere di consigli, perché sarà l'idea che va per la maggiore. Però se siete delle persone curiose che hanno delle domande, che si pongono continuamente delle domande e che vogliono delle risposte e sanno mettersi in gioco, quello è il dottorato.
Va bene, allora ringraziamo il dottor Scalco.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Zoom Obiettivo Ricerca, ma ricordate di ascoltarci ogni martedì alle 16, in replica il venerdì alle 22 e anche la domenica a mezzogiorno e mezzo. Ciao a tutti e buona settimana!
Ciao ciao!